Davide Giacalone, buongiorno Davide.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno, buongiorno Davide. Corriere della Sera, tensione fra Roma e Mosca sul fronte della guerra in Ucraina, ci arriviamo tra poco. Di spalla, l'accordo in arrivo, l'Europa fissa il salario minimo ma non sarà obbligatorio, titola il Corriere della Sera. Repubblica, salario minimo per tutti, la direttiva europea fissa i criteri per il calcolo su retribuzioni eque legate all'inflazione ma non sarà vincolante. Nel nostro paese, ci racconta Repubblica, un lavoratore su tre è sotto la soglia dei 9 euro. Stesso tema, la lettura che ne fa il Messaggero, tasse sul lavoro verso il taglio.
Sì, se fosse un tema in classe, diciamo così, la professoressa o il professore avrebbero dovuto richiamare lo studente al tema, al tempo verbale, cioè a futuro, presente, c'è, non c'è, decidetevi. E in effetti, diciamo così, la confusione regna sovrana, ma vale, non vale. Intanto non c'è, quindi sarà effettivamente il futuro è il più adeguato. Dovrebbe essere a breve, entro metà giugno, completarsi, ma bisogna vedere se ci riescono, completare il giro Commissione, Parlamento Europeo, Consiglio d'Europa, quindi i governi. Prevede la fissazione di un salario minimo? No, no. Prevede la fissazione di un criterio per stabilire quanto è il minimo. Tenete presente che dentro l'Unione Europea ci sono sei paesi, tra cui l'Italia, adesso ci arriviamo subito, che non ha il salario minimo, ma i paesi che hanno il salario minimo si va da meno di 2 euro a più di 11 euro, 12 euro. Cioè c'è una differenza di 10 euro l'ora, quindi non è mica la stessa cosa. Ma è anche lontanamente paragonabile l'uno all'altro, quindi non si entrerà nella fissazione, anche perché se si entrasse nella fissazione si metterebbe fuori mercato un pezzo d'oro, sarebbe una follia. Ma non bastasse questo, attenzione, perché la ipotesi di direttiva, mettiamo che sia quella che verrà approvata, stabilisce che il salario minimo non ha una rilevanza, non è poi così rilevante adottarlo, e tant'è che non sarebbe vincolante nei paesi in cui i lavoratori dipendenti sono per almeno l'80% e più coperti da contratto nazionale di lavoro, che è il caso dell'Italia, dove più dell'80% è coperto da contratto nazionale. È evidente che se tu sei coperto da contratto nazionale non è che devi attendere che mettano il salario minimo, c'è già, solo che non è nella legge ma si trova nel contratto. Quindi diciamo che per molti aspetti è una cosa di lana caprina un po' campata per aria. Detto ciò, però, attenzione, perché in Italia allora molti lamentano salari molto bassi e orari di lavoro, qualche volta ci chiamano anche la radio, 14 ore, 20 ore, qualcuno 25. Ora, a parte diciamo così un certo grado di fantasia lamentosa, però la sostanza è che quello che manca in Italia è il controllo di legalità. Cioè, se tu non sei in grado di controllare, se per esempio io firmo un contratto che devo lavorare 8 ore, però mi dicono guarda, se non ne lavori 12 ti licenziamo, è quello un reato, cioè non è mica una forma contrattuale, è una violazione contrattuale. Allora esiste un controllo, perché se non esiste il controllo stiamo parlando di fantasia. Infine, far credere che il salario minimo sia una specie di aumento della paga, e non è così, perché semmai rispetto ai contrattuali, che è più dell'80%, sarà meno, perché se fosse più semplicemente ancora una volta avresti messo fuori mercato un pezzo. Quindi andiamo, oggi il Sole 24 Ore apre con un titolo suggestivo: il vero cuneo è al 60%. Sì, perché nel senso, se noi abbiamo il cuneo fiscale sui contributi che è 10 punti sopra la media europea, ma se ci metti il fisco e tutto al 60% per diversi redditi è superiore al 60%, cioè io guadagno 100 e 60 e più se lo prende lo Stato. In queste condizioni devo dire che chiedere un'ulteriore spesa pubblica è un po' da sindrome di Stoccolma.
Si torna nelle pagine interne di alcuni quotidiani a parlare di spread, questo temuto che insomma 10 anni fa ci ha fatto davvero fare anche delle scelte insomma di governo importanti. Lo spread italiano è già troppo alto, così titola la Repubblica appunto nelle pagine interne. Lagarde pronta nuovi interventi, la stessa Lagarde che riporta appunto la Repubblica aveva detto nel 2020 il nostro compito non è ridurre gli spread, per farlo esistono altri strumenti e organismi. Anche il Corriere ne
parla, spread, l'ipotesi di nuovi scudi, i tassi dei BTP volano al 3,55%.
Allora, la mia tesi è sempre stata, lo spread italiano è sempre stato molto alto, non è che sta diventando molto alto, diventerà molto, è sempre stato molto alto, perché se in una stagione, quella che abbiamo ai noi, alle spalle, ai noi, poi, oh ragazzi, nella vita le cose cambiano, che è alle nostre spalle, in cui c'è una politica monetaria estremamente espansiva e accomodante, altro che austerity, austerity è un corno, sono i soldi a pioggia, se in quella stagione tu stavi comunque intorno del 110, 130, 150 punti di spread, vuol dire che era altissimo, è come avere la febbre a 38, dice che sarà mai, ho capito, ho preso un chilo di paracetamolo, c'ho ancora 38, ci avrò un problema, no? Un problema serio, molto serio con quella quantità di farmaco che ho preso. Quindi adesso, mano a mano che necessariamente il farmaco diminuisce, perché sennò muori di farmaco, non è che dice perché, per cattiveria, no, perché sennò crepi di eccesso monetario, mano a mano che questo diminuisce lo spread risale, ma risale in diciamo così, in paragone a se stesso, ma rispetto agli altri era già alto e adesso risale più in maniera più accentuata. Dice che fa la BCE? No, che fa l'Italia? Perché il problema italiano è riuscire ad avere una crescita stabilmente superiore in velocità alla velocità con cui cresce il costo del nostro debito. Oh, se non riesci a fare questo, non c'è verso. Cioè, è inutile che uno dice la BCE mi deve abbassare lo spread, perché, tra l'altro, non è così che funziona il mondo. È come andare dal medico e dice guardi, c'ho delle cellule tumorali, me le abbassi, facciamo una terapia, ci proviamo, ma mi aiuti anche lei.
Sulle questioni della guerra, dicevamo già all'apertura del Corriere, tensione fra Roma e Mosca, convocato l'ambasciatore Razov e Lavrov dice colpiremo i centri del potere di Kiev. Poi c'è tutta la questione del grano, sole 24 ore per il grano, primo accordo tra Russia e Turchia, e sulla prima della stampa la questione grano è in apertura, Russia-Turchia, il patto del grano, spazio aereo europeo chiuso a Lavrov, inaccettabile, reagiremo.
Allora, non occorre essere analisti dell'informazione o analisti di politica estera, io credo che siamo tutti perfettamente in grado di guardare con i nostri occhi e renderci conto di qual è la situazione. Allora, uno accende la televisione, accende la radio, legge il giornale, è pieno, ma pieno zeppo, di opinioni che partendo dalla premessa, posto che io condanno la invasione dell'Ucraina da parte della Russia e sia chiaro che l'ho condannata, virgola, è però la responsabilità dell'Occidente, ci siamo arrivati tardi e non bisognava cerchiarli, è l'Ucraina, e chi è questo Zelensky, e chi l'ha eletto, è il battaglione Azov, e così andando per un paio d'ore di elencare temi che darebbero ragione ai russi, ovunque. Poi arriva l'ambasciatore russo e dice qui in Italia è tutta disinformazione contro di noi, ce l'avete con noi, ma a me mi pareva che ci fosse un eccesso di simpatia, ma comunque voglio dire, questa è una cosa che può vedere chiunque, ma noi facciamo bene a dare informazioni e ciascuno di noi deve essere libero di sostenere le proprie opinioni. L'unico problema è che la diplomazia russa e i simpatizzanti di Putin, che in Italia ci sono e sono legittimi, ma insomma figuriamoci, non è che quando uno gli dice guarda che se stai difendendo un imperialismo guerrafondaio che ha invaso un paese dice ma tu mi stai offendendo, no, io sto dicendo quello che è la realtà e questo lo può vedere chiunque. L'altra cosa che può vedere chiunque è che sono giorni che facciamo titoli e raccontiamo storie sul negoziato per il grano, perché se no c'è la crisi alimentare nel mondo eccetera eccetera, bisogna portare il grano fuori, i russi e con la Turchia dice stiamo ragionando su come fare, anzi alcune delle prime navi sono partite, avvertono gli americani, guardate che quelle che sono partite sono le navi del grano che i russi hanno rubato agli ucraini, non è ancora aperto il porto di Odessa, non è ancora aperto il porto per esportare il grano ucraino. Ah, non è vero, la Russia dice, noi siamo favorevoli, sono le sanzioni che bloccano il grano. Ieri hanno bombardato i russi la più grande deposito di grano. Cioè, non è, ripeto, non bisogna essere analisti di politica estera. Chiunque può guardare queste cose e chiedersi, chi mi sta prendendo in giro? Perché qualcuno sta mentendo. La mia opinione è solare. I russi, siamo andati fino a Mosca a constatare che mentono. Devo dire amen.
Allora Davide, adesso torniamo su una storia che i più ricorderanno, una storia che ha come protagonista una giornalista, una reporter della TV di Stato russa, che era stata arrestata per aver inscenato una protesta contro la guerra, lo ricorderete, mentre andava in onda il TG della sera. Cosa fece? Si presentò con un cartello dietro la conduttrice che diceva fermate la guerra, non credete alla propaganda perché vi dicono bugie. Lei adesso dice ora mi credono una spia russa, Mosca e Kiev l'accusano. È un agente.
Eh sì, era il 14 marzo quando comparve in televisione, dopodiché è russa, dopodiché è riuscita ad andare via con il figlio, poi hanno anche dei problemi, diciamo così, in famiglia. E questa è la dura legge delle spie, diciamo così, quella che si chiama intelligence, ma insomma il mondo degli spioni. Cioè, tu hai fatto una cosa che è contro il governo del tuo paese, quindi io ti accolgo, infatti oggi è una giornalista che lavora in Germania, ha un regolare contratto in Germania, io ti accolgo come espressione della libertà. E però a qualcuno viene il dubbio, ma non è che le hanno fatto fare quella cosa in televisione per accreditarci una come giornalista della libertà, eccetera, eccetera, ce la prendiamo in casa e questa in realtà fa la spia per gli altri, che è la tesi che stanno sostenendo almeno una parte dell'intelligence ucraina? Non lo so, non ho la risposta, ma purtroppo nel mondo dei falsi si finisce col dubitare di tutto, che è una delle cose che crea maggiore confusione.
Torniamo sulla brutta storia di Peschiera, se ne parla in maniera approfondita oggi su quasi tutti i quotidiani, a pagina 22 per esempio in questo momento stiamo vedendo il Corriere della Sera, mia figlia in trappola sul treno, la nostra telefonata da incubo, e poi invece su Repubblica Peschiera si indaga per violenza sessuale, la sindaca si dimetta. Chi ci ha lasciati soli, insomma tutta una serie di approfondimenti ancora sulla stampa, follia e molestie, viaggio tra i ragazzi del Garda, rabbia, isolamento, ma non siamo tutti così, poi la stampa appunto intervista alcuni di questi ragazzi. Davide.
Allora ci sono tre aspetti, il primo è la questione di quello che è successo e adesso all'attenzione della Procura della Repubblica, ci sono delle regole, ci sono delle norme, è dominato da quello, il diritto quello è, quindi a questo punto signor, ci rivediamo in giudizio, spero molto presto, questo è il punto. Ci sono i filmati, ci sono il treno, eccetera. Il secondo aspetto è si dimetta quello, si dimetta quell'altro, naturalmente il sindaco dice perché sono io il responsabile dell'ordine pubblico, chiamate i carabinieri, questa diciamo ce la portiamo dietro, cioè continueremo a portarcela dietro fino a quando uno rimette un po' d'ordine nelle responsabilità e nei poteri. E il terzo aspetto però bisogna porselo invece diciamo con uno sguardo un po' più lungo, ovviamente in uno stadio dove ci sono tanta gente che va a guardare la partita e ci sono anche tantissimi tifosi esagerati, diciamo così, diciamo un po' troppo esuberanti. Però poi in questo gruppo c'è un'altra parte che sono dei violenti, cioè scassano tutto. Questi ultimi, diciamo, i primi, buon divertimento. I secondi, datemi una calmata. I terzi li porti in galera perché sono commettono dei reati. Allora, non è che bisogna confondere il terzo gruppo con la grande maggioranza che è il primo, e quindi vale per i ragazzi immigrati, eccetera, eccetera, eccetera. Però vale per tutti, per il tifoso, per anche quello che dice gol sottovoce e per quell'altro che spaccia tutto, vale per tutti. Che nel mondo nostro, nel mondo della libertà, la libertà è responsabilità. Quindi non è che esiste un mondo nel quale siccome c'è la libertà faccio quello che mi pare e l'importante è che non esageri. No, perché la responsabilità esiste comunque e tra le responsabilità valeva per gli alpini. Ve lo ricordate il raduno degli alpini? E vale anche per dei ragazzi, per dei coetanei. Se io vedo qualcuno commettere degli atti di insistita violenza, se non è una parolaccia uno fa finta di non sentire, ma se degli atti di insistita violenza intervengo, chiamo io le forze dell'ordine. Questa è la libertà comporta responsabilità.
Davide, ci occupiamo adesso della storia di Fabio Ridolfi, un 46enne di Pesaro Urbino da 18 anni immobilizzato a causa di una tetraparesi, e nelle pagine interne del Corriere della Sera leggiamo questo: Fabio sceglie la sedazione profonda, soffro troppo e lo Stato mi ignora, chiedeva il suicidio assistito, sarà uno strazio per chi mi vuole bene. Stesso tema sulla prima della Stampa oggi, il fine vita di Fabio, tortura di Stato. Devo dire che a me leggere questi titoli crea sempre una sofferenza incredibile.
Crea sofferenza soprattutto, che secondo me, perché entriamo in un terreno dove si finge che sia un problema etico quello che in realtà è un voto legislativo. Allora, prima non si poteva, diciamo, si era proibito, ma si faceva lo stesso, si è sempre fatto in tutte le corsie d'ospedale, si è fatto in tante case con i familiari giunti ai loro ultimi giorni. Poi però c'è stato un problema, dice, ma io voglio fare con, senza sotterfugi. È intervenuta la Corte Costituzionale, ha posto dei paletti e ha detto: guardate, se la sofferenza è alta, l'esito purtroppo scontato, eccetera, si può, non il suicidio assistito, è il fine vita, cioè all'aiutare all'ultimo passo, l'ultimo trapasso. Questo però, dice, bisogna fare la legge. Il Parlamento è scappato. Non la fa la legge. Perché? Perché? Perché la destra dice c'è un problema etico e per la sinistra morire è una forma di libertà. E tu dici, ma ragazzi, ma un po' di serietà, ma vi pare che si può? Quindi c'è una frammentazione di responsabilità, cioè il comitato etico deve dire se io sono nella condizione di poter accedere al fine vita, e il comitato etico a Ferfabio ha detto sì. Poi dopodiché ci deve essere la commissione di solito provinciale, sono un cavolo cosa, che deve stabilire quale farmaco, e in questo caso non l'ha stabilito. Allora il povero Fabio dice: a questo punto mi fate la sedazione profonda perché io soffro. La sedazione profonda è uno strazio per gli altri, perché mentre il fine vita è risolto in qualche pochissimo tempo, pochissimi secondi, minuti, non è straziante dirlo, la sedazione profonda praticamente viene sedato il soggetto, gli togli l'acqua da mangiare e aspetti che crepi, insomma, voglio dire, non lo so, c'è un'urgenza etica maggiore da qualche parte sul lavoro del Parlamento, lo so, per una parte della destra è difficile parlare, ma che volete gli dica, fatevi mettere in minoranza, dite che vi siete battuti contro, ma non possiamo continuare che la commissione non ha stabilito il farmaco, perché è una roba che non si può vedere.
Basterebbe semplicemente davvero raccogliere le testimonianze, sentirle con attenzione, probabilmente si superano ogni limite anche etico. Va bene, 7:34 minuti, termina qui la rassegna stampa di oggi. Grazie Davide Giacalone, ci ritroviamo ovviamente domani sempre intorno alle 7:10.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Stiamo assistendo in queste giornate, in queste settimane in realtà, a una forte ripresa del settore del turismo e naturalmente in conseguenza anche degli spostamenti aerei. Ci sono una serie di difficoltà, si segnalano piloti stanchi e stressati, insomma tutto sta tornando in una condizione pre-pandemia ma peggiorata dal punto di vista delle condizioni di ciascuno. Questo è un po' ciò che stiamo rilevando e leggendo in queste ore. Allora ne vogliamo parlare, abbiamo deciso di approfondire proprio in vista anche dell'estate con Leonard Berberi, giornalista, grande esperto di aeronautica. Buongiorno Leonard.
Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta.
Eccoci, allora, lo abbiamo detto, il turismo oramai sta ripartendo, gli aeroporti sono di nuovo affollati, il dubbio è però, le strutture, gli hub, sono pronti a questa accelerazione oppure sono stati presi in contropiede?
Diciamo che le strutture erano pronte, peccato che gli aeroporti, le compagnie aeree, le società di gestione di tutti i movimenti a terra non erano così pronte, non perché non prevedessero, diciamo, la ripresa del traffico, ma semplicemente perché non hanno fatto in tempo e non stanno facendo in tempo ad assumere, a riassumere tutto il personale che hanno dovuto mandare a casa per gli effetti del Covid, per i 2 anni della pandemia. Tutti si aspettavano la ripresa del traffico, c'erano delle previsioni che sono mano a mano migliorate per l'estate 2022, peccato che appunto ci sono dei tempi tecnici richiesti per addestrare le persone, per riassumerle e per dare anche sulla certo. Osta sicurezza, perché chiaramente stiamo parlando di aeroporti e di aerei e quindi c'è bisogno che metta piede soltanto personale affidabile.
Ecco, ti interrompo per capire se è un problema globale quello di cui parliamo o se invece riguarda qualche paese in particolare, e l'Italia come messa in questo quadro che abbiamo descritto in apertura?
è un problema in questo momento concentrato su alcune aree dell'Europa, che sono quelle zone come il Regno Unito, l'Olanda, un pochino anche la Francia, sono quelle zone che diciamo non hanno previsto molti ammortizzatori sociali per le compagnie aeree, le società di gestione degli aeroporti e gli handler, cioè quelli che appunto smistano i bagagli o gestiscono i flussi delle persone, e che quindi hanno dovuto mandare via molte più persone. In proporzione hanno, per esempio nel Regno Unito ci sono aeroporti che hanno dovuto mandare a casa anche il 45-50% del proprio personale, in un contesto come questo dove i flussi sono tornati proprio in quegli aeroporti al 100%, ma si sta facendo fatica a riprendere tutte quelle persone che servono, e questo provoca delle code, provoca dei disagi. In Italia in questo momento questo tipo di problema non c'è, non si registra. È altrettanto vero però che il trasporto aereo è per definizione il massimo della connettività, quindi quello che succede nel Regno Unito in qualche modo ha ricadute anche sulla connettività con l'Italia, perché appunto i voli dall'Italia possono partire in orario senza alcun tipo di problema, ma possono arrivare nel Regno Unito con disagio oppure non partire dal Regno Unito con destinazione Italia.
Esattamente. Senti Leonard, un po' l'hai accennato, possiamo dire che il traffico aereo è tornato ai livelli pre-pandemia?
Allora, qui bisogna fare una distinzione: la mole di traffico domestico, cioè interno, nazionale, e la mole di traffico europeo è sicuramente tornato ai livelli pre-pandemici, e anzi, tra luglio e agosto è previsto che lo superi. Si parla del 110-120% rispetto al 2019, quindi più 10-20% rispetto ai valori pre-pandemia. Quello che ovviamente sta ancora mancando è il traffico intercontinentale, soprattutto verso l'Asia, dove le varie politiche di restrizioni anti-Covid, come per esempio quelle in Cina, costringono le compagnie a non operare più di tanti voli verso quella parte del mondo e semmai a concentrarsi di più verso le Americhe o verso l'Africa. Quindi diciamo c'è una ripresa già effettuata, già registrata, ormai è consolidata sui voli brevi e medi. Invece sui voli intercontinentali sta andando molto bene il continente americano, dall'Europa o per l'Europa, ancora diciamo c'è da riprendere il traffico verso l'Asia, complice anche ovviamente la guerra tra Ucraina e Russia, che ha fatto chiudere le compagnie aeree europee, tutto lo spazio aereo russo, che è il percorso più breve, quindi le compagnie si ritrovano ad avere pochi passeggeri, tante restrizioni e molte più spese.
Insomma, siamo pronti a tutto, sperando che la situazione si risolva. Grazie a Leonard Berberi, giornalista, grande esperto di aeronautica. A presto e buon lavoro.
Grazie a te e grazie a tutti gli altri.
Grazie. Andiamo dal nostro Don Antonio per la frase del giorno. Ciao donna.
Ciao, il quale vi dice che il dubbio nella vita è la cosa più sicura.
Vero, il dubbio nella vita è la cosa più sicura.
Sicura.
Cioè siamo sicuri di avere dei dubbi.
Abbiamo una certezza, esatto. Che è il dubbio, cioè abbiamo la certezza che non siamo certi di nulla. Grazie
ciao,
donna.
Donna.
Sappiamo di non sapere.
Sappiamo di Socrate.
Quante volte navigando in libertà su internet vi sarà capitato di imbattervi nella parola cookies o anche insomma da PC, da smartphone, dai diversi dispositivi? Vogliamo parlarne stamattina approfondendo in generale il tema della privacy online. Ci facciamo aiutare da Giacomo Galbusera, amministratore delegato di Natural Index, già collegato con noi. Buongiorno, benvenuto.
Ciao Giusy, Enrico e Massimo, buongiorno.
Buongiorno, bentornato naturalmente. Noi ogni tanto ci veniamo a trovarti per farci raccontare un po' di cose che hanno a che vedere con la rete e con le tecnologie di questo tipo. Allora, parlavamo proprio di cookie, se ne parla moltissimo in questi giorni, ma la gente un po' è abituata perché ogni volta che apre un sito si trova davanti la possibilità di fare delle scelte, no? Scegliere se accettarli tutti, solo i funzionali, rifiutare, insomma, aiutaci meglio.
Esatto. Dunque, i cookie sono una sorta di gettone identificativo e vengono utilizzati dalle applicazioni web per tracciare e archiviare informazioni sugli utenti, come la lingua preferita, contare quante persone visitano una pagina, mostrargli le pubblicità che potrebbero interessarli, ricordare le loro impostazioni e altre funzioni. Oggi se ne parla tanto perché stiamo assistendo a un significativo aggiornamento delle norme che riguardano il tracciamento delle informazioni degli utenti e in particolare la trasparenza con cui i siti web comunicano agli utenti quali informazioni raccolgono e la granularità di controllo che deve essere riconosciuta all'utente nell'accettare o rifiutare i singoli cookie, quindi specifiche tipologie di dati che vengono tracciate. Il tema ha molta rilevanza per le aziende, oltre che da un punto di vista normativo, anche etico e di business. Infatti, ad esempio, ricerche condotte negli Stati Uniti hanno evidenziato come metà degli americani abbiano già deciso almeno una volta di non effettuare un acquisto di un prodotto o un servizio su un sito web a causa di dubbi e preoccupazioni su come venissero trattati i loro dati personali.
Ecco, quindi Giacomo, è a causa dei cookie che inspiegabilmente a volte, no, mentre navighiamo sui social vediamo degli annunci di prodotti che però non abbiamo ricercato sui social.
Sì, sì, è corretto. I cookie servono a questo e servono anche a molto altro. Pensate per esempio a quanto è importante per un sito e-commerce capire tutta una serie di informazioni sugli utenti che visitano il negozio online. Ad esempio, da dove provengono? Chi sono? Chi di questi effettua acquisti? Che prodotti e servizi visitano e altre informazioni. Tutte queste informazioni valgono oro per qualsiasi sito di e-commerce perché possono essere usate per migliorare l'esperienza di acquisto, riproporre anche il prodotto a un utente che lo ha visitato ma non l'ha acquistato, l'esempio che facevi tu, Massimo, per capirci, e in ultima analisi migliorare anche le conversioni.
Ecco, io prima li ho chiamati cookies, mi autodenuncio, mi riferivo mentalmente, visto che siamo in faccia a colazione, i biscotti, quelli lì con le gocce di cioccolato, ho visto che tu hai fatto una faccia come per dire che stai di, e quindi io lo volevo sottolineare, anche al plurale si chiamano cookie. Allora, ci racconti però perché sono così importanti anche per chi come voi si occupa di SEO e lavora quindi a questo con le aziende?
Certamente, allora premetto che io non sono un esperto di privacy e di cookie e di tecnicismi che li riguardano, ma cercherò comunque di dare una risposta che possa essere utile. Allora, i cookie sono importanti perché prima di tutto consentono di registrare delle statistiche che ci fanno capire quanto le azioni volte a migliorare la visibilità del sito web, quindi ciò che facciamo noi per esempio l'ottimizzazione, no? Siano efficaci in termini di aumento del valore di visite di qualità. Cioè di utenti che sono realmente interessati a quel prodotto o a quel servizio, e di questo lo vedi dalle informazioni sul loro comportamento sul sito, delle azioni che fanno, no? Quindi da questo punto di vista, per avere delle statistiche utili, i cookie sono importantissimi perché sono ciò che ti consente di registrarle. Inoltre, al di là del nostro lavoro, i cookie sono anche uno strumento che, in un'epoca in cui l'utente è sempre più attento al tema di come i suoi dati vengono utilizzati, se ne parla tantissimo ultimamente, se impostati in modo etico e trasparente, i cookie possono stimolare una fiducia molto maggiore in chi acquista online, e alcuni studi dimostrano come una cookie policy efficace porti a un ritorno sull'investimento molto più alto per un sito e-commerce. Infine, e questo è il tema per cui oggi se ne parla tantissimo, come accennavamo appena all'inizio, il garante della privacy ha introdotto una modifica alla normativa per cui le aziende non possono più usare i cookie e altri strumenti di tracciamento sulla base del legittimo interesse. Cioè, mentre prima era normale assumere che ci fosse l'ok da parte dell'utente per registrare molte cose,
però adesso
oggi non c'è più. Certo. In altre parole, devono sempre chiedere il consenso esplicito all'utente a raccogliere dati e informazioni.
Senti, ti do uno scenario, Giacomo, aiutaci a capire: se di colpo tutto il mondo degli utenti dicesse rifiuto i cookie, che succederebbe?
È un bel problema, perché per le aziende più che altro.
Certo.
Nel senso che molta dell'intelligenza su cui si basano ad oggi azioni di marketing come fondamento hanno il tracciamento del comportamento degli utenti,
esatto,
non potrebbero più avvenire. Infatti, chiaro, se ne parla tantissimo, perché nell'ambito del digital marketing questo rappresenta una difficoltà potenziale molto molto grande per le aziende.
Infatti sono questioni comunque in divenire, le seguiamo anche grazie a Giacomo Galbusera, CEO di Natural Index, che ce le spiega in diretta qui su RTL 102.5. Grazie e a presto.
Grazie mille, a presto.
Grazie
a
Giacomo. Presto.
Occupandoci d'attualità, non possiamo non toccare il tema del lavoro, se ne parla tantissimo in questi giorni, lo avete sentito anche in rassegna stampa, un titolo su tutti, La Repubblica questa mattina titolava salario minimo per tutti, lo sapete, siamo in attesa di capire cosa ha deciso l'Unione Europea, si parla appunto di questa riunione per determinare i criteri poi per l'attribuzione del salario minimo. C'è grande dibattito in Italia, vogliamo approfondire con il giornalista d'Italia Oggi, Michele Damiani, che è ai nostri microfoni. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno Damiani, grazie a lei per averlo accettato. Allora, partiamo da un dato: nel nostro paese un lavoratore su tre è sotto la soglia dei 9 euro l'ora. Allora, ci aiuta a capire che cosa può cambiare in questo senso con la direttiva?
Allora, diciamo che questa notte è stato raggiunto questo accordo tra queste realtà comunitarie per la proposta di salario minimo. Ora, diciamo subito che appunto, come dicevate anche voi prima, l'approvazione definitiva dovrebbe arrivare ancora entro l'estate, si parla addirittura di entro fine giugno, però ecco, si è raggiunto l'accordo quadro. Diciamo subito, non sarà un obbligo di salario minimo per tutti i paesi membri. L'Europa, la Commissione, ha stabilito un concetto fondamentale, che è quello che in Europa si devono avere salari dignitosi per avere uno stile di vita dignitoso. Quindi l'obbligo che viene messo dalla Commissione è quello di questo concetto abbastanza generale, però poi saranno gli Stati membri a dover definire autonomamente l'importo del salario minimo, quindi non viene dato in nessun modo un'indicazione su quanto deve essere, anche perché viene sottolineato più volte che ogni Stato dovrà rispettare, insomma dovrà decidere a seconda del suo sistema interno.
Sì, tant'è vero che ci sono differenze sostanziali nelle scelte che poi stanno già in qualche modo compiendo gli stati. In Germania a partire da ottobre si salirà a 12 euro l'ora, questo sarà il salario minimo. Ecco, da noi che sta succedendo? Che cosa si sta pensando di decidere?
Allora, diciamo che il concetto fondamentale dell'Europa è quello lì di legare i concetti alla contrattazione collettiva, no? Nel senso a quanto i contratti collettivi nazionali poi coprano i lavoratori. Ora in Italia noi da questo punto di vista siamo messi abbastanza bene, diciamo la Commissione richiede un livello di copertura che sia superiore all'80%, noi siamo ben superiori all'80%, però ci sono molti lavoratori, come dicevate appunto, che stanno sotto la soglia dei 9 euro, che sarebbe la soglia prevista dalla nostra proposta di legge. Ora, è stata presentata una proposta di legge in Italia un anno fa, è ferma in Parlamento, prevede appunto di fissare un salario minimo a 9 euro l'ora che sia generalizzato per tutti quanti i settori, mentre adesso la situazione è che noi abbiamo vari contratti collettivi a seconda del comparto e ci sono poi dei comparti tipo appunto il turismo o le pulizie dove i salari minimi orari sono minori dei 9 euro, quindi nonostante una contrattazione collettiva forte in Italia, l'intervento cerca proprio di tutelare tutti i lavoratori di qualsiasi comparto senza distinzione. E in Germania dal 2015 c'è un salario minimo, adesso l'hanno aumentato, da quando c'è il salario minimo la contrattazione è calata. Quindi ecco, sono un po' questi due i mondi che devono essere conciliati, che l'Unione Europea rispetta entrambi, cioè nel senso va bene sia uno che l'altro, o fissarlo per legge o avere dei contratti collettivi che abbiano dei minimi retributivi.
Ed è forse anche per questo motivo che i sindacati non sono proprio completamente d'accordo, perché sembra un po' un controsenso, no? Dovrebbe essere una tutela al diritto del lavoratore, però i sindacati in Italia in qualche maniera osteggiano il salario minimo.
Diciamo che insomma non c'è mai stato forse grandissimo entusiasmo, ecco, non credo che nessuno si possa mai permettere di dire proprio no al salario minimo, però è sempre un sì ma. Allora, spieghiamo che ovviamente se il salario minimo è deciso nei contratti collettivi nazionali del lavoro, i sindacati hanno un peso abbastanza importante perché sono loro che vanno a contrattare per questo salario. Se il salario invece viene scelto per legge, non è più il sindacato ma il governo a decidere quanto minimo deve essere pagato un lavoratore. Quindi ecco, sicuramente il sindacato, sia per una logica proprio di garantire lui il rispetto dei lavoratori, sia perché per un gioco delle parti normale, cerca di dire sì, ok, il salario minimo, però mi raccomando, non svalorizziamo la contrattazione collettiva, che è quello che in Italia ha permesso fino adesso di andare avanti. Poi negli ultimi giorni ci sono state anche aperture un po' più importanti, cioè Landini si è esposto, della CGIL si è esposto dicendo proprio andiamo verso il salario minimo nonostante tutto. CISL e UIL sono un pochettino più fredde. Per quanto riguarda Confindustria, il presidente ha detto che per loro la soglia di 9 euro già è nei fatti realtà, perché dicono tutti i nostri contratti già valgono più di 9 euro. Ecco, ci sono settori in cui questo non è proprio vero, perché come abbiamo visto ci sono settori in cui si paga meno di 9 euro l'ora proprio come minimo di legge. Ecco.
Quindi insomma questo potrebbe essere un passo per uniformare i vari settori su questa cifra quantomeno. Grazie a Michele Damiani, giornalista di Italia Oggi, per la sua chiarezza. Ci sentiamo molto presto. Buona
Grazie
giornata.
Mille a voi.
Pronti ad approfondire l'attualità, anzi a fare il punto sull'attualità, come ci piace dire oggi più che mai, perché ci viene a trovare Paolo Pagliaro, giornalista, autore proprio dell'editoriale Il Punto di Paolo Pagliaro, nella trasmissione 8 e mezzo. Buongiorno Paolo, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Buongiorno, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, nel commentare ciò di cui parlavamo prima, che ha a che vedere con il lavoro, tema caldissimo, se ne parla molto in questi giorni, ciò che sta accadendo per quanto riguarda il salario minimo, e nell'introdurre il suo libro, 5 domande sull'Italia, vorrei partire da una di queste 5 domande che lei si fa e fa un po' a tutti noi. Nel nostro paese a mancare è il lavoro o sono i lavoratori? Partiamo da qui.
È una questione che sta tutti i giorni sui giornali, perché praticamente tutti i giorni registriamo le lamentele, il rammarico di una parte del mondo imprenditoriale che non trova le figure professionali adatte alle sue produzioni. D'altra parte registriamo anche le statistiche sulla disoccupazione, che sono terribili in Italia, che ci collocano agli ultimi posti in Europa per tasso di occupazione. Come possano convivere queste due cose, che sono entrambe vere, è il libro. Possono coesistere perché ciò che manca è il lavoro qualificato, quindi ciò che manca è sostanzialmente la formazione. C'è una sovrabbondanza di lavoro generico e di lavoro quindi anche mal retribuito, mentre manca il lavoro qualificato per profili professionali legati all'innovazione tecnologica, all'innovazione digitale, eccetera. Queste figure mancano perché nessuno le forma. Forse il grande, diciamo, fallimento del reddito di cittadinanza non è stato certo relativo, insomma, al soccorso sociale, che è sacrosanto, ma è quello relativo alla formazione e all'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani percettori del reddito. Non si sono trovati gli strumenti, le occasioni e i luoghi in cui formare i giovani lavoratori e quindi avviarli al mondo del lavoro, avendo delle qualifiche professionali adeguate.
Paolo Pagliaro, ascoltandola mi è venuto una domanda, perché me lo sono chiesta spesso: ma esiste un mismatch anche rispetto alla formazione, quindi non solo al lavoro?
Certo, c'è una arretratezza della formazione. Se guardiamo anche i corsi e guardiamo chi li organizza, in teoria dovrebbe essere una eccellenza italiana, perché è il luogo di incontro tra l'impresa e il sindacato, è il luogo in cui le aziende possono rendere noti le loro esigenze, le loro richieste, ma in realtà sono luoghi inesistenti, sono luoghi marginali. In Germania ci sono 800.000 ragazzi che frequentano le Fachhochschulen, cioè gli istituti specializzati dopo il diploma per avviare al lavoro. In Italia sono una sessantina gli istituti tecnici superiori. Cioè, quindi c'è proprio una carenza di offerta e c'è uno scarsissimo impegno politico anche delle regioni, a cui spetterebbe in prima battuta la competenza sulla formazione, no?
Assolutamente sì. Ecco, poi in queste ore, ecco, parlando di salario minimo, ovviamente, anzi parlando di lavoro, viene il tema del salario minimo, no? A livello europeo abbiamo detto aspettiamo le 9.30 per capire cosa è stato deciso nel dettaglio, però appunto la von der Leyen pochi minuti fa dice è una questione di tutela della dignità del lavoro, è così?
Sì, direi che è così, è una decisione più politica che pratica, nel senso che tanto non si applica, si applica solo al lavoro dipendente, mentre sappiamo benissimo che per esempio in Italia, con l'economia dei cosiddetti lavoretti, quindi un lavoro fintamente autonomo, lì c'è un serio problema di povertà salariale. In Italia quei livelli minimi che saranno introdotti dalla direttiva europea sono già raggiunti nella maggioranza del lavoro dipendente contrattualizzato. Restano scoperte molte aree anche di lavoro dipendente, pare dal 10 al 15%, dove si guadagna meno di quella soglia, e resta scoperto tutto il lavoro autonomo. Ma insomma, da Bruxelles viene, e da Strasburgo, e dal patto tra i tre livelli dell'Europa, quindi il Consiglio, la Commissione e il Parlamento, viene un'indicazione politica, viene l'invito a considerare il lavoro povero come uno scandalo per paesi evoluti e economie evolute come quella europea.
Allora Pagliaro, ci sono, lo dicevamo in apertura, 5 domande sull'Italia, questo è anche il titolo del suo libro, I dilemmi di un paese inquieto, edito dal Mulino. Siamo ricchi o poveri, siamo troppi o troppo pochi, chi inquina di più? E poi una parte molto interessante dedicata a Vita Vera e Second Life, il metaverso e non solo. Aggiungo un'altra domanda, siamo pronti quando ci lamentiamo delle cose che non vanno, in prima battuta per quanto riguarda la giustizia, ad essere motori e autori di un possibile cambiamento? Glielo chiedo in previsione naturalmente del voto di domenica. 5 quesiti referendari sulla giustizia e già sentiamo chi dice sì, ma il quorum non si raggiungerà, sì, ma sono cose di cui non dovremmo occuparci noi intesi come italiani. Che ne pensa?
No, io penso che sia un peccato che il quorum non si raggiunga, anch'io penso che non si raggiungerà, tutte le previsioni dicono che non si raggiungerà. I quesiti, quasi tutti, quelli sopravvissuti, perché poi erano di più, la Corte Costituzionale ne ha eliminati alcuni, i quesiti sono tutti di pubblico interesse, diciamo così, salvo uno o due che riguardano i meccanismi di composizione del CSM, che è una questione davvero molto specialistica e sulla quale è difficile che si crei un'opinione pubblica. Ecco. Ma gli altri, la possibilità di misure di carcerazione preventiva, la possibilità di slegare le carriere dei magistrati, insomma distinguendo tra la pubblica accusa e il giudicante,
la Severino
e quindi lo stracismo e i politici nei confronti dei politici condannati, ecco, sono tre temi molto popolari e credo anche di grande interesse. Non c'è stata la capacità di già nei promotori dei referendum la capacità di porre queste questioni all'attenzione del pubblico, degli elettori, anche perché le circostanze esterne, la guerra in Ucraina soprattutto, hanno sviato l'attenzione da questi
temi. Su altro, senza dubbio. Certo. Allora, dobbiamo ringraziare Paolo Pagliaro per questo intervento. Ricordiamo 5 domande sull'Italia, i dilemmi di un paese inquieto, edito da Il Mulino. Paolo Pagliaro, grazie ancora, ci sentiamo
grazie
presto.
A voi.
Buona giornata.
Grazie, buon lavoro.
Da Giusy Legrenzi, Massimo Lonigro, Enrico Galletti è tutto.
Ciao,
a domani. Ciao.